giovedì 31 ottobre, 8:03. Questa sarebbe la sigla di lunedì, che appunto vi accompagna dalle 8 alle 8:30 al lunedì mattina. È giovedì. Semplicemente sostituiamo il demone del tardi per questa mezz'ora inconsueta appunto di giovedì. E per farlo questa mattina non c'è una storia, ma c'è una specie di canzone, dico una specie, ve lo spiegherà lui stesso, l'autore, tra poco, perché sui quotidiani di oggi viene riportato in prima pagina, ad esempio nel Corriere della Sera, il regalo speciale di Jovanotti per il compleanno di 80 anni di Don Gino Rigoldi, uno dei preti di frontiera di Milano, conosciuto insomma in tanti quartieri, al Barrios soprattutto, se non ci siete mai stati, a un posto dove è istruttivo andare, come dire, anche proprio culturalmente, personalmente, un'esperienza andare in un posto, come dire, che si è pensato, costruito, riconvertito alla Barona. Io volevo farvi sentire, visto che appunto tutti i giornali ne parlano, cosa è successo ieri alla Triennale in occasione appunto del compleanno di Don Gino. C'erano tantissimi VIPs, una festa, ma non dovrebbero essere i VIPs quelli che interessano a Don Gino, e proviamo a sentirne uno di questi VIPs che cosa, che auguri ha fatto a Don Gino, e ovviamente ci associamo anche noi.
Io sono molto legato a Gino. Non solo sono, ho un profondo senso di gratitudine nei suoi confronti per quello che ha fatto nella mia vita, per quello che continuo a fare. E, è veramente una delle persone più importanti della mia vita, posso dire. E, anche se non è che ci vediamo molto spesso, ma io lo penso molto. E anche semplicemente pensarlo mi infonde una bella sensazione. E quindi questa è la canzone, non ha un titolo, anzi sì, lo invento adesso il titolo, chiamiamola Una volta Don Gino, ok? Una volta Don Gino. Una volta Don Gino mi disse, Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Una volta Don Gino mi disse, Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Milano, primi anni 90, io ero da poco in città, nella Milano da bere, periodo di siccità. La foto degli anni 80 era sbiadito i colori, si era incrinata sia dentro di me e pure fuori. Ma come insegnano i saggi, le cose vengono apposta per insegnarci qualcosa, per rilanciare la posta. Avevo molta energia e molta confusione, amavo questa città che accoglie le persone. Vagavo come Pinocchio fidandomi di tutti, i locali alla moda, i marciapiedi, i baretti, le sale prove, la radio, e poi mangiare un boccone nell'osteria dei Navigli da Vincenzone. Fu lui che da ateo convinto ebbe l'autorità di presentarmi Don Gino, che una sera era là, all'osteria Gran Burrone, sui Navigli, a Milano. Una volta Don Gino mi disse, Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Onnipotente non sei, ma qualcosa puoi fare. Onnisciente non sei, ma qualcosa mi puoi insegnare e qualcosa la puoi imparare. In ogni luogo non sei, ma da qualche parte puoi andare. Possiamo andarci insieme se vuoi.
E questo è il regalo di Jovanotti a Don Gino Rigoldi. Una volta Don Gino mi disse, Dio esiste, ma rilassati, non sei tu. Ricordiamo Don Gino, nato appunto il 30 ottobre del 39, diventato cappellano del Beccaria, l'Istituto Penale per i Minorenni di Milano, nel 72, inizia a ospitare a casa sua i giovani che escono da quella struttura senza famiglia, e poi pian piano crescono insieme a lui le prime comunità di alloggi, il gruppo Amici del Beccaria, che cambierà nome, dal 75 si chiamerà Comunità Nuova. Oggi c'è la Fondazione Don Rigoldi, che appunto si occupa, tra le tante cose, ancora di loro. Un ricordo dovuto, qualche segnalazione tra poco dai giornali. Vedrete, aver iniziato con Don Gino stamattina vi ci porterà poi a parlare di un patto col diavolo, almeno così lo titola Avvenire, e addirittura di streghe. Il percorso è lungo, abbiamo bisogno, è lungo insomma 20 minuti, abbiamo bisogno sicuramente di energia. Io l'energia stamattina l'ho trovata sostanzialmente qua, in queste note. Loro sono in Linea 77 con un ospite abbastanza super famoso ormai, Samuel, il frontman di Subsonica, diventato poi anche come il frontman di X Factor. Linea 77, cielo piombo, è un po' quello che c'è oggi.
Passano gli anni e sono sempre qui a guardarmi nello stesso specchio rotto, che non riflette più il mio sguardo, anzi mi sputa addosso. Non c'è più posto nei cassetti, vaffanculo i sogni, fuori gli artigli, che la vita picchia i fianchi con gancio e montante. Non ti resta altro che prendersi, ridarsi, pensando a quanti sbagli hai fatto senza scusarti. Non è alternativa, no, nessuna via d'uscita, no. Qui diventi il capobranco, il branco ti mette in riga. Non voltarti mai, mai, non risparmiarti mai, mai. Quando verrà l'ultimo colpo di tosse ti ringrazierai e sarai pronto, forte come un fiore nato sull'asfalto, sotto questo cielo piombo che non lascia scampo. Sotto questo cielo piombo che non lascia scampo. Che non ti lascia scampo.
Non stare qui.
Lo stesso specchio rotto, l'eterno conflitto alle porte, la rete, l'affitto, il lavoro che manca, le rate, la banca, la morte. Ti prendo in consorte, vivremo di stenti. Le favole iniziano sempre di merda, alla fine sono tutti felici e contenti. Non lascerò più spazio alla paura, forse, o forse me ne andrò per sempre, anche se sempre non esiste. L'ho imparato a suon di calci, di schiaffi presentati, dopo notti, sogni e pianti soffocati. Non voltarti mai, non risparmiarti mai, non aspettarti mai niente, nessuno fa niente per niente. Ricorda sempre la regola. È questa dal giorno uno, rispetto di tutti, paura di nessuno. Rispetto di tutti, paura di nessuno. Di nessuno.
Non stare qui e guardare ancora. Dimentica che sei la mia paura.
Linea 77 con Samuel, cielo piombo, il brano, la segnalazione per voi che a Milano state prendendo le metropolitane, è ancora bloccata la tratta Dergano-Maciacchini. Ci sono su ATM in forma, se avete Twitter o qualunque social media scrivete ATM in forma e scoprirete quali possibilità alternative, vengono indicate moltissime per fortuna, insomma sulla M3 per esempio, trafori centro Dergano-Maciacchini, ci sono i bus della linea 70, ci sono i sostitutivi tra Comasina e Maciacchino per chi viene con diciamo le tratte ferroviarie. Comunque la segnalazione è questa: causa lavori nella notte che si sono protratti, si è bloccato un mezzo in una galleria, è bloccata la tratta tra Dergano e Maciacchini della metropolitana. E noi veniamo al patto col diavolo, è il titolo insomma dell'Avvenire. Se lo titolo Avvenire, come dire, dovremmo come dire, preoccuparci, perché c'è una certa competenza in tema. Scrivono nell'editoriale, uno dei due editoriali in pagina oggi per il quotidiano di ispirazione cattolica, cioè della CEI, Nicoletta Dentico e Andrea Segre, scrivono così, è un appello firmato poi in realtà da tantissime personalità: non abbiamo bisogno di altre conferme, di altre inchieste, di altri comunicati delle Nazioni Unite, interviste di persone ferite, denutrite, malate, che hanno avuto in sorte di non morire nel deserto, in un lager o in mezzo al mare. Non ne abbiamo bisogno perché sappiamo ciò che accade in Libia. Sappiamo che si consuma un'arrestabile corsa alla barraria e all'orrore. Con le nostre tasse teniamo in piedi un sistema di controllo di persone e coste che poggia su trafficanti senza scrupoli, ben noti alla comunità internazionale. Questi personaggi arrivano in Italia con visti rilasciati dalla nostra ambasciata. Per loro si schiudono le porte dei ministeri, sorrisi complici delle massime autorità, le compiacenze delle organizzazioni internazionali, mentre in Libia i migranti non hanno tregua. Lo schiavismo, insomma, l'abbiamo raccontato purtroppo tante volte, che cosa succede in Libia. Questo è riferito al memorandum, che è il dibattito insomma di questi giorni, alle parole di nuovo del ministro degli esteri Di Maio, che ci ha spiegato che senza i nostri soldi crollerebbe qualsiasi possibilità diciamo per la cosiddetta Guardia Costiera Libica di esistere. E c'è Minniti, su, ve l'ha letto prima, di Anna Santini, io ve lo ricordo soltanto: non mi pento di quell'intesa, l'intervista di Gad Lerner su Repubblica a Minniti. Ma noi passiamo come dire a un'altra dimensione del diavolo, se il diavolo tra virgolette, il patto col diavolo titola l'Avvenire, e se volete il riferimento all'occhiello per capire bene qual è questo diavolo, il mistero dei fondi versati: 5 miliardi nel decennio, 280 milioni entro il 2020 per i guardiacoste libici, Roma verso la conferma dell'intesa, Di Maio evoca alcuni correttivi, le associazioni del tavolo asivo è grave, deve continuare a finanziare così i lager. Ma anche sui numeri, forse prima di passare all'altro tema è necessario guardarli. Scrive nello Scavo: è il segreto meglio custodito sui rapporti con la Libia, nessuno sa esattamente quanti soldi siano partiti dalle cancellerie europee verso Tripoli, né quanti altri prenderanno la via del deserto libico. Ieri Di Maio ha detto che solo l'Italia finanzia la Libia, che siamo gli unici a finanziarla in Europa. Vediamo invece cosa scrive nello Scavo: per fermare il rinnovo automatico del memorandum italo-libico significa rischiare di mettere a nudo la contabilità da svariati miliardi di euro. Nel corso di colloquio con Avvenire, il guardiacoste di Zawiya e presunto trafficante Abdurrahman al-Milad, nome di battaglia Bija, aveva accennato a una trattativa di anni tra Italia e Tripoli, poi approfondita nella lunga intervista all'Espresso. Bija sapeva quel che diceva, perché nel 2008 il trattato di amicizia firmato da Gheddafi e Berlusconi prevedeva che l'Italia impiegasse 5 miliardi di dollari in aiuti, un impegno mai rimangiato. In cambio Tripoli si sarebbe impegnata a intensificare i pattugliamenti in mare e via terra per fermare i migranti. Nonostante tutte le accertate violazioni di diritti umani, nel 2012 l'Italia aveva rinnovato l'accordo con Tripoli, ribadito il memorandum del 2017, prorogato per altri 3 anni senza condizioni. Negli ultimi anni Roma ha elargito 150 milioni ai libici solo per la cosiddetta Guardia Costiera. Risultato: per l'ONU e l'Unione Europea i campi di prigionia sono irriformabili e vanno chiusi. Milioni di euro di italiani sono letteralmente spariti. Ecco qua l'altro diavolo del giorno: il Riformista, il quotidiano che è tornato in edicola in una nuova edizione con la direzione di Piero Sansonetti, finanziato dal discutibilissimo, scusate, dal super discusso, non discutibile, insomma, e dall'indagato e processato imprenditore Romeo. Ecco la vera trattativa fra Stato e mafia. E scrive così Sansonetti: sapete chi è il pentito Vincenzo Scarantino? Dopo Buscetta è uno dei pentiti più famosi d'Italia, quello che denunciò tutti gli autori della strage nella quale fu ucciso Paolo Borsellino e li fece arrestare. E così il caso Borsellino fu chiuso. Però mentre Buscetta disse ai magistrati cose vere, Scarantino non fece la stessa cosa e parecchi anni dopo la chiusura dei processi si scoprì che le sue dichiarazioni erano false, che lui non era nemmeno mafioso, che non sapeva nulla della strage e con quelle clamorose dichiarazioni alle quali i magistrati credettero aveva fatto condannare persone non colpevoli e permesso invece ai colpevoli di farla franca. Scarantino... Parlano le intercettazioni che stanno venendo fuori nel processo contro tre funzionari di polizia in corso a Palermo, a casa Altanissetta c'è un'altra indagine contro due magistrati. Scarantino telefonò spesso a diversi poliziotti e magistrati nei giorni in cui appunto doveva presentarsi in procura come pentito. Si tratta di capire quali di questi funzionari dello Stato si limitarono a dar credito senza riscontro a un pentito improbabile e quanti invece parteciparono al depistaggio, addirittura lo organizzarono e lo guidarono. Cosa serviva il depistaggio? L'ipotesi che ora viene avanti è la seguente, del tutto alternativa al processo Stato-mafia. Borsellino, quando fu ucciso, stava per prendere in mano il dossier Mafia Appalti, preparato dal colonnello Mario Mori, protagonista della trattativa secondo diverse inchieste del controllo dello Stato-mafia, sotto la guida di Giovanni Falcone. Falcone, quando lasciò Palermo, pregò Borsellino di seguire lui quel dossier, Borsellino per 2 anni non riuscì a farselo assegnare. Poi, dopo la morte di Falcone, tornò a Tacco. La mattina del 19 luglio 92 il procuratore Gianmanco gli telefonò per dirgli che il dossier era suo. 4 ore dopo morì. Gianmarco forse non sapeva che i PM che stavano nel frattempo lavorando sul dossier di Mori avevano pochissimi giorni prima della strage firmato la richiesta di archiviazione. Lo stesso Gianmarco però firmò la richiesta di archiviazione del dossier Mori pochi giorni dopo la morte di Borsellino e l'archiviazione, un'archiviazione data il 14 agosto, giorno nel quale fino al 1992 nessuno aveva mai lavorato nella procura di Palermo. Quel dossier era una bomba. Indicava i rapporti tra mafia e moltissime imprese d'Italia continentale, anche grandi imprese. Chissà se è vero o non è vero, chissà se il riformista è un po' a caccia di scoop, diciamo, per tenere l'edicola, non lo sappiamo, vedremo se ci saranno reazioni dai diversi e famosi come dire, giornalisti esperti del settore dopo questo articolo. Altro invece diavolo delle piccole cose che inseguiamo oggi sulla Stampa, concorso pilotato per la cattedra medicina, indagati un primario, suo figlio e un docente. Il mondo accademico, scrive Giuseppe Legato, appunto sulla Stampa, pagina 14, è scosso da un'inchiesta della Procura di Torino, chiusi 15 giorni fa, un concorso pilotato per la nomina di un professore universitario associato per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Università di Torino, bandito a novembre 2018, aggiudicato nell'aprile scorso alla dottoressa Maria Alessandria Bocchiotti, figlia del dottor Giovanni Bocchiotti, direttore e responsabile di un importante centro diagnostico di Torino, la donna indagata per turbata libertà del procedimento di scelta, il padre per corruzione. Nell'elenco degli indagati ci sono il professor Bruschi, direttore e professore ordinario della Scuola di Specialità di Chirurgia Plastica dell'Università di Torino, 3 componenti della commissione esaminatrice. La facciamo breve, la immaginate già, c'era un docente plurititolato che aveva molti curriculum all'estero, a cui viene detto non è per te questo concorso, lui, come dire, comincia a raccogliere tutte le informazioni e quando poi esce il bando cucito su misura alla candidata che corrispondeva a, come dire, con un nome e cognome praticamente, ad esempio il bando non prevedeva la conoscenza della lingua inglese, valorizzava le attività di organizzazione di convegni in particolar modo con molti punteggi e l'attività in aziende che aveva evidentemente un candidato e non l'altro, insomma si sono fatti un concorso secondo la magistratura. Uno degli indagati al telefono diceva, era uno dei commissari, in Italia si deve fare un concorso che diventa ogni anno sempre più arzigogolato, più preciso, più quantificativo e quindi diventa burocrazia pura, allora devi studiare come fare per fottere il concorso. Hai capito qual è il problema? Sì, il problema è questo, oppure dirsi che le chiamate nelle università si fanno a chi vuole, a chi si vuole, come si fanno le aziende, come fa l'imprenditore che chiama chi vuole lui, il figlio, il fratello, il cugino o quello più bravo, quello meno bravo, basta decidersi e non rimanere nel mezzo, perché così si fanno i concorsi, ma si riesce lo stesso a chiamare chi si vuole. Meglio decidersi, aggiungo io. La Stampa, pagina 16, altro titolo abbastanza significativo per questa giornata, 10 mesi per un'ecografia, un anno per la risonanza, l'incubo delle liste d'attesa, l'odissea delle visite specialistiche da Palermo. Vabbè, adesso cominciamo a vederle. Cosa ha fatto la stampa? Ha fatto proprio un'inchiesta, vediamo come. Paolo Russo è la firma. Per un'ecografia all'addome a Roma, il CUP regionale, il centro unico prenotazioni che c'è in tutte le regioni, ti dice di metterti in auto sotto il solleone di agosto del prossimo anno, però, per raggiungere in 1:10 Colleferro, è la prima disponibilità. Meglio dei palermitani, però, che se vogliono una visita cardiologica o neurologica in tempi brevi devono imbarcarsi per Lampedusa, restando in città per una risonanza magnetica alla testa a Torino. La disponibilità prossima è per il 4 giugno. A Milano tra oltre un anno. A Bari a novembre, ma del 2020. È l'odissea dei pazientissimi assistiti d'Italia, fotografata dalla stampa col contributo del Tribunale dei diritti del malato, che ha monitorato l'attività dei CUP di 7 capoluoghi: Roma, Torino, Palermo, Milano, Bari, Reggio Calabria e Cagliari. Sono andati a telefonare ad ogni CUP cittadino con qualche scamotage, cioè avevano delle ricette, insomma avevano possibilità di fare prenotazioni vere, e alla fine c'è da mettersi le mani nei capelli. In 3 casi su 4 si superano abbondantemente i tempi fissati massimi per il piano di liste d'attesa, ci sono i viaggi della speranza per anziani non autosufficienti, ai quali in 8 casi su 42 si chiede di affrontare spostamenti impossibili. Di fronte a questo stato di fatto non c'è da meravigliarsi se molti decidono di non perdere tempo al telefono in attesa di una risposta e vanno al privato, opzione secondo il Censis scelta dal 44% degli italiani per una prestazione sanitaria specialistica. L'inchiesta è fatta molto bene, complimenti, è sensata, le visite sono state selezionate molto bene. E l'ultima segnalazione di oggi, prima di lasciarvi a un brano, insomma è necessario qualche stacco, è diciamo in questo tema del rapporto tra il compleanno di Don Gino e un po' di diavolerie sui giornali, il memoriale della Scozia per la strage delle streghe. Ecco qua cosa scrive Luigi Ippolito: vennero imprigionate, torturate, uccise a migliaia, la caccia alle streghe che imperversò in Europa fra il XV e il XVII secolo può essere giustamente definita il primo femminicidio di massa, il pozzo nero di quell'orrenda strage fu la Scozia, dove le esecuzioni furono in proporzione 5 volte più numerose che nel resto d'Europa. Ora, quasi 400 anni dopo, l'ultimo martirio avvenuto nel 1727 a Edimburgo, stanno pensando di espiare in parte quanto commesso dai loro avi, onorare la memoria delle vittime con un bel monumento nazionale alle cosiddette streghe. La caccia alle streghe però non è un fenomeno medievale, come spesso si crede, ma ha direttamente a che fare con la formazione dell'Europa moderna e con i suoi elementi costitutivi, la riforma protestante e la controriforma cattolica. Entrambe si proponevano di rievangelizzare il continente europeo, nella consapevolezza che fino ad allora la cristianità era rimasta un velo superficiale che nascondeva un'ampia sopravvivenza di credenze pagane, e le portatrici di questa sapienza antica erano le donne, depositari di saperi ancestrali che si traducevano in pratiche non conformi alla religione ufficiale. Se poi ci mettete quel piccola questione della sessualità, scrive, io dico piccola questione, Luigi Ippolito la definisce la società, cioè di una società incentrata sul dominio maschile, sui corpi, e beh, come dire, ecco qua una lettura non male di come la religione, la società e ovviamente il potere, diciamo prevalentemente maschile, anzi maschile, si sono organizzate e difese contro le minacce non solo pagane, ma come dire, le minacce di alcune libertà, alcune coscienze. Noi qui passiamo a Picnic all'Inferno, così chiudiamo questa parabola veramente di questa mattina tra festeggiamenti, compleanni e fiamme. Piero Pelù per voi, questo è il suo nuovo brano con la voce di Greta Thunberg, e è dedicato al movimento di Fridays for Future. Un buon ascolto, e torna lunedì prossimo, e il Demo del Tardi ovviamente torna da martedì. Questo è Piero Pelù, buona giornata da Claudio Impaglia.
I'm Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. You are never too small to make a difference.
dalla luna come una nave di vichinghi nella notte scura alla Casa Bianca forte come un manga.
You have ignored us in the past and you will ignore us again. Ignore us again.
Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento, siamo carne per avvoltoi e gira gira siamo sempre noi. Plastica e cemento. Siamo nudi e siamo armati. Siamo quelli che si sono alzati. Picnic sull'ascensore per l'inferno. Piccola guerriera, figlia della luna. L'uomo è l'animale più feroce sulla terra. Siamo sempre in guerra contro l'indifferenza.
You have ignored us in the past and you will ignore us again.
Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento, siamo carne per avvoltoi e gira gira siamo sempre noi. Picnic all'inferno, mangio plastica e cemento. Siamo nudi e siamo armati, siamo quelli che si sono.
And you will ignore us again.
Il mio futuro me lo prendo.
You have ignored us in the past. And you will ignore us again.
Il mio futuro me lo prendo.